Politeisti.
Buona giornata a tutti, chi
ciao a tutti,
è Claudio Simeoni insieme a Francesco, che siamo qui come ogni giovedì. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco, allora, siamo ancora qui, sono quasi passati 10 anni di trasmissioni, mancano un mese circa
per entrare
nell'undicesimo e concludere il decimo anno di...
Per la prima volta io e Claudio siamo d'accordo sulle date e sugli anni.
Questo sì, però non abbiamo celebrato il decimo anniversario della prima conferenza che abbiamo fatto a Marghera.
Mi sembra che il mese di settembre sia stato abbastanza pieno sì, di impegni. Se ci mettiamo dentro una celebrazione forse non c'era neanche il tempo per farlo.
Neanche per respirarlo. E sì che non lavoravo, ero disoccupato. Niente, do annuncio tanto ai radioascoltatori, ma specialmente a quelli che ci sono molto vicini. Niente, io ho cominciato a lavorare da qualche giorno, no? Prima ero disoccupato, è stato un paio di mesi disoccupato, mi sono dedicato chiaramente alle cose nostre, quello che ho sempre fatto, ho fatto parecchi scritti, ho preparato molte cose per la radio. E d'altronde a 55 anni uno che va alla ricerca di lavoro è abbastanza dura in giro cercare lavoro. Se poi uno si presenta al datore di lavoro e gli dice sì, io vengo, però il giovedì pomeriggio non lavoro, subito ti mandano a quel paese. Comunque ho trovato un posto di lavoro dove il giovedì pomeriggio posso essere in radio, il che non so quante possibilità ci siano in giro di riuscire a trovare una coincidenza del genere, pertanto chiaramente c'è un prezzo da pagare, non è che sia gratis, chiederanno chiaramente compensazioni da altre parti. In ogni caso ho trovato un lavoro che mi permette di essere in radio. Naturalmente questo significherà che dovrò sfruttare sia scritti più vecchi, già fatti diciamo così, per le trasmissioni, avrò meno tempo per scrivere anche in internet, di postare documenti, anche se tutto sommato nell'ultimo mese ne ho postato una ventina, insomma le pagine web mi sembra che per un anno sia sufficiente. E niente, praticamente ho cominciato a lavorare, sarò un po' più affaticato, ma tanto cosa mi interessa, siamo per radio, non ci vediamo mica in faccia. Qualche operaio mi ha chiesto di salutarlo in fabbrica, però non vi faccio il nome della fabbrica dove sono. Saluto naturalmente tutti quanti. Allora, Francesco, da dove vuoi partire oggi?
Beh, partiamo dalla radio. Io ricordo sempre, degli ascoltatori comunque che ci seguono lo sanno, Radio Gamma 5 non vive certo un periodo di più tranquilli, di più felici, anche perché nella storia della radio è difficile trovare periodi di tranquillità di ricchezza economica, non penso di averli mai visti. Insomma, noi siamo qui da 10 anni che trasmettiamo e non abbiamo mai visto girare denaro sufficiente per far mantenere la radio. Noi ringraziamo gli ascoltatori che sono sempre impegnati e l'hanno sempre sostenuta e che ancora andranno a sostenerla. Sapete che purtroppo, oltre ai costi fissi, oltre all'energia elettrica ed altre cosette varie, ad altre burocrazie, a varie multe, tipo sapete i 4.000 euro per una multa perché qualcuno ha detto un qualcosa a un ascoltatore in diretta.
Non bisogna bestemmiare.
Ma non è una bestemmia, sai, perché chi segue quel tipo di Dio, logicamente, è una fase, come tu dici, di discriminazione e di repressione di una manifestazione di un Dio, anche quello, insomma. A parte appunto questo inciso in cui appunto si parla del fatto della mancanza di libertà di religione in Italia per certe religioni, che questo è un dato di fatto e non lo possiamo negare, e ricordo appunto che Radio Gamma 5 si trova ad avere lo sfratto ed avere una multa molto simpatica dal comune di Romano De Zerino. Io voglio anche ricordare appunto agli ascoltatori che il comune di Romano De Zerino si voterà in primavera e voglio ricordare che a Romano De Zerino c'è un piccolo particolare su cui le cose non sono mai mosse in maniera nel più trasparente, ma con grandi polemiche, che ci sono i fratelli delle scuole cristiane che hanno proposto di edificare non si sa cosa, non si sa quanto, e c'è stata sempre una lotta fra le varie amministrazioni sulle percentuali di edificabilità. Certo che il comune di Romano De Zerino non mi è mai sembrato così severo come nei confronti di Radio Gamma 5 e di altre radio, tenendo conto che Radio Gamma 5 non ha una potenza preoccupante, è decisamente meno nociva di un telefonino che portate in tasca, tenendo conto della zona in cui è collocata. E se poi andiamo a vedere, per chi è andato a vedere, io l'ho anche visto, le antenne a Cesano, Romano, di Radio Vaticana capirà che c'è una sproporzione. Però Romano De Zerino ha voluto fare una cosa del genere. So, gli elettori, se sono affezionati a Radio Gamma 5, possono inserire nelle richieste dei politici anche un occhio di riguardo, non dico preferenziale, una raccomandazione,
riguardo, diciamo, un comportamento corretto, ecco.
ai vari candidati sindaci, ai vari candidati consiglieri comunali, perché logicamente un comune non è fatto solo dal sindaco ma dai consiglieri comunali, e dire chiaramente che certe cose dovrebbero essere valutate con maggiore attenzione, maggiore precisione e con maggiore capacità di discendere da quello che è nocivo per la salute pubblica e quello che non lo è. Questo appunto, perciò, se volete sostenere Radio Gamma 5, gli strumenti vi vengono sempre ricordati, anche perché Radio Gamma 5, lo sappiamo benissimo, campa, vive e va avanti soltanto perché gli ascoltatori la sostengono. E questo appunto è doveroso, necessario, fondamentale, sostenere la radio in questo momento, come sempre. Passiamo a un'altra cosa, a una tematica che ci è sempre vicina, che è sempre importante, che è sempre significativa. Voi sapete che in tutto il mondo ormai, tutto il mondo almeno occidentale, esiste la volontà dei vari monoteismi di imporre la loro visione del mondo anche alle persone. E esistono delle cose che sono molto molto simpatiche, molto curiose. E i monoteisti non si preoccupano delle persone, non si interessano della vita della comunità, ma li interessa solo il rispetto. Io ieri sera ho avuto...
il rispetto del loro Dio, sì, e del loro potere.
Io ieri sera ho sentito per caso in un telegiornale un ex ministro della Repubblica Italiana sostenere tranquillamente, considerato filosofo, vabbè, dicono che l'attribuisce al filosofo, sostenere che con la pedofilia la Chiesa Cattolica non c'entra niente. E un politico che gli ricordava che negli Stati Uniti erano successi dei casi di pedofilia, che gli ricordava che nelle parrocchie esiste un atteggiamento di sessofobia verso appunto la sessualità, diceva che questo non è vero, che questo era offendere il sentimento dei cattolici.
C'è un piccolo particolare, Marco mi ha mandato alcuni pezzi di giornale, che c'è una polemica fatta dai cattolici contro la BBC, che la BBC ha appena mandato un documentario riprendendo il documento del 1962 Giovanni XXIII con cui avallava la pedofilia, e reiterato, ricordiamo, da Ratzinger, per cui Ratzinger è sotto processo, esatto. E niente, praticamente la Chiesa Cattolica vorrebbe mettere sotto processo la BBC, perché la BBC ha documentato esattamente quello che vi diciamo noi, che la Chiesa Cattolica e Ratzinger sono responsabili di pedofilia nei confronti dei bambini, e che la pedofilia è un dato dottrinale della Chiesa Cattolica, sì, è un fondamento della Chiesa Cattolica.
Però dicevamo, perché diamo questa premessa? Perché sapete che nel Veneto c'è sempre qualcuno che è più devoto dei devoti. E qualcuno ha pensato in maniera molto intelligente di proporre una legge in cui nei pochi ospedali in cui si fa la pratica l'aborto, ricordiamo che poi l'aborto non è certo un divertimento, non è certo una passeggiata, non è certo un passatempo, non è certo un'allegria che si fa, si vorrebbe portare i rappresentanti del Movimento per la Vita all'interno dei reparti in cui si pratica l'aborto. Chi segue questa radio conosce cos'è il Movimento per la Vita e sa benissimo che il Movimento per la Vita considera peccatrici e considera appunto in maniera negativa, per non dire peggio, le donne che praticano l'aborto. E soprattutto gli va a imputare comportamenti che sono derivati da chissà quali comportamenti indegni o immorali. In realtà, se le statistiche non ingannano, la maggioranza delle donne che ricorrono all'aborto sono extracomunitarie e lo fanno per condizioni di povertà. Le donne che ricorrono, italiane che ricorrono all'aborto, lo fanno soprattutto per motivi di salute. E io penso che difendere la salute di tutti sia una cosa fondamentale.
C'è da ricordare che la legge sull'aborto ha portato a un crollo degli aborti. Cioè, quelli che erano i 2 milioni di aborti clandestini che venivano fatti, la legge sull'aborto, un po' alla volta legalizzando l'aborto, ha portato al crollo degli aborti. Tanto per essere chiaro, se poi...
E allora, sabato 7 ottobre c'è una manifestazione a Venezia. Leggo alcuni stralci di questa notizia apparsa sul Corriere del Veneto. Il Corriere del Veneto dice: le donne tornano in piazza per difendere i loro diritti e lo fanno in maniera trasversale, con una manifestazione per sabato 7 ottobre che vedrà riuniti in corteo destra e sinistra. Inciso: la salute non è di destra, né di sinistra, né di centro, ma è soltanto un diritto delle persone. Dice: la mobilitazione è stata indetta in difesa della legge 194 contro il progetto di legge iniziativa popolare che prevede la presenza di volontari del movimento antiabortisti all'interno dei reparti di ginecologia e nei consultori familiari. Dice più avanti appunto l'articolo, l'appuntamento è per sabato alle 14 alla stazione Santa Lucia di Venezia per poi raggiungere in corteo Campo Santa Margherita. A promuovere la manifestazione regionale è stata l'Assemblea delle Donne in difesa della legge 194. Tra le organizzatrici c'è anche un'ex infermiera, Maria Luisa Peraro, che per 20 anni ha lavorato in un reparto di ginecologia. Dichiara questa infermiera: non posso pensare che effetto possono avere i volontari del movimento della vita sulla psiche di donne che hanno deciso di abortire, magari perché vittime di violenza o di incesto, o per paura di uno scandalo, o perché il feto ha delle malformazioni gravi. Chiuse virgolette, questa è la dichiarazione di una persona che già ha lavorato in questi reparti e questa persona appunto ha scelto giustamente di manifestare contro questa proposta di legge. E noi diciamo, noi sappiamo cosa significa nella cultura, nella psiche, nell'esperienza delle donne, ma non solo delle, delle donne, ma anche degli uomini che seguono questi casi, cosa rappresenta nella loro esistenza. E mettere delle persone, che delle donne, della sessualità, non importa assolutamente niente, ma che le considerano delle assassine, perché voglio ricordare che la Chiesa Cattolica, a cominciare dal signor Ratzinger, ha sempre reputato l'aborto omicidio, anche quando si tratta di tutelare appunto l'interesse e la salute della donna. Perciò mettere queste persone che pensano al signor Ratzinger, che pensano a un Dio che condanna queste persone, potete immaginare con quale tranquillità, con quale stato d'animo, come possono vivere questa esperienza. D'altronde questa esperienza un'esperienza non certo leggera e non certo secondaria, e poi a trovarsi di fronte a delle persone che impediscono di esercitare una tutela della propria esistenza, penso che non sia la cosa migliore. Perciò io invito gli ascoltatori che hanno la possibilità sabato 7 ottobre alle ore 14 ad essere a Venezia a manifestare per la legge 194.
Io vorrei ricordare in cosa consiste l'obbligo che la Chiesa Cattolica vuole imporre alle persone di non abortire. Ora, premesso che nessuno vuole imporre a nessuno di abortire, mentre invece si vuole proteggere il diritto delle persone di avere figli, cioè di poter seguire ciò che loro vogliono, perché la Chiesa Cattolica è così ferocemente contraria all'aborto? Non tanto per questioni che possono essere di carattere etico, di carattere morale, ma la Chiesa Cattolica è contro l'aborto soltanto per questioni di terrorismo sociale. In pratica la Chiesa Cattolica vuole privare le donne del disporre del proprio utero. Cioè, se io sparo nelle gambe una persona, si dice che l'ho gambizzata e posso essere imputato, qualora ci sia atto di terrorismo nei confronti di quella persona. Bene, la Chiesa Cattolica si può permettere di sparare impunemente nell'utero delle donne attraverso le organizzazioni criminali dette Movimento per la Vita, che in realtà è un movimento per il terrorismo, un movimento di terrorismo vero e proprio, intimidire le persone affinché una legge non venga applicata come la 194, fare atto di propaganda, di terrorismo nei confronti del libero arbitrio delle persone senza essere imputata per atto di terrorismo. Sparare nell'utero delle donne, privare le donne della gestione del proprio utero, significa minare la libertà della persona, la libertà delle donne, la libertà di costruirsi il proprio futuro in base alle proprie scelte. E questo è un atto criminale, è un atto di terrorismo sociale vero e proprio, che viene tollerato in maniera molto grande anche da certi magistrati, i quali, non perseguendo questi atti di terrorismo, favoriscono delle reazioni che portano al disagio sociale. Dopodiché troviamo il bambino nel cassonetto, troviamo la donna che si butta giù dal balcone, troviamo dopo il parto, tante donne vanno fuori di testa, vanno in depressione psicologica e dovrebbero essere seguite prima del parto e non essere lasciate in condizioni atroci. Dopodiché si riempiono il cassonetto e si dirà: oh, ma perché, ma guarda che disgraziata, ha buttato il bambino nel cassonetto. E Ratzinger non è stato arrestato. Se avessero arrestato Ratzinger e la sua banda di terroristi, il bambino sarebbe finito nel cassonetto. È conseguenziale, è logico. Si costringono delle persone ad andare in depressione, a commettere degli abusi, perché prese dall'ansia, prese dalle crisi, prese dall'incapacità di affrontare le condizioni della vita, e si permette a uno come Ratzinger e la sua banda di assassini di sparare nell'utero delle donne. Questo è il terrorismo puro, terrorismo alla Bin Laden, intanto per essere chiari. Francesco.
Sì, penso, l'evento è grave anche perché rappresenta come sempre un piccolo passo verso l'inquisizione che si vorrebbe restaurare da parte dei cattolici, dei cristiani e di tutti i monoteisti. E manifestare anche dal punto di vista politico pubblico è importante, io invito tutti quanti a farlo, insomma, nel senso che sapete quant'è importante un piccolo atto di coerenza.
La differenza fra il paganesimo politeista e le religioni monoteiste, il cristianesimo e il cattolicesimo qui in Italia, è molto semplice. Cioè, ce ne sono varie differenze, qualcuna ne parleremo anche nella trasmissione serale questa sera, ma la differenza fondamentale è questa: mentre i pagani politeisti vogliono che la persona sia padrona di se stessa e del proprio futuro, naturalmente mediando quelle che sono le condizioni sociali, i monoteisti cristiani vogliono che la persona sia sottomessa ad una verità imposta, e quella verità viene manifestata di volta in volta da un povero demente, qual è Ratzinger, povero demente, il quale da povero demente farà fra poco anche una dichiarazione. Francesco, se hai finito con le tue cose...
No, sì, gli appuntamenti li possiamo anche ricordare dopo. E io prendo da, tu dici le dichiarazioni.
Sì, perché solo un demente, dopo aver truffato, ingannato, ucciso, massacrato, rovinato la vita a migliaia di persone, cosa ti annuncia?
Allora, domani il Papa abolirà il limbo.
Ma cavoli, non c'ho più il limbo! Ma scusa, perché non poteva abolire il paradiso?
Il titolo...
O l'inferno, non poteva abolire anche l'inferno, visto che può abolire il limbo.
Allora, il titolo è del giornale di oggi, giovedì 5 ottobre, cioè nel senso che è un quotidiano che fa questo titolo. Ma il sottotitolo dà un'illustrazione migliore, cioè la Commissione Teologica Internazionale sancisce l'inesistenza del luogo nel quale per secoli si è creduto che andassero le anime dei bambini morti senza battesimo. Allora, le persone che hanno anche la nostra età, 55 anni come Claudio, 49 anni come me, sanno benissimo che nella nostra cultura cattolica del Veneto purtroppo c'è stato raccontato della necessità del battesimo, altrimenti i bambini poveracci non andavano neanche in purgatorio, ma andavano nel limbo, e chissà poi se qualcuno provvedeva a richiamarli o rimanevano lì confinati, ghettizzati o deportati. Certo che c'era da pensare che tutte le persone che cadevano nel limbo, che sono finite nel limbo perché pensavo che ci fosse, che problema si dove andranno a collocarsi adesso? Quale giro ci sarà nell'alto dei cieli cattolici e cristiani di questo spostamento? Io prevedo che l'ingorgo che c'è sulla circonvallazione di Mestre sia soltanto un miraggio, penso che sarà ben peggiore. Insomma, dopo secoli queste persone si trovano tra l'altro a essere finite in un posto che non è mai esistito.
Ma se avessero insieme al limbo abolito, cioè il paradiso, abolivano anche i loro santi.
Vedi. Ma tra l'altro la roba più divertente, voi sapete, tutti quanti lo sanno, la premura con cui si doveva battezzare il bambino, e poi viene fuori a giustificare il fatto del limbo un certo Messori che dice: allora, il limbo non è mai stata una verità definita di fede. Personalmente, parlando più che mai come teologo e non come prefetto della congregazione, lascerei cadere questa, che è sempre stata soltanto un'ipotesi teologica.
Anche l'inferno e il paradiso sono delle ipotesi teologiche.
Non possono essere delle ipotesi teologiche. Allora,
non sono delle ipotesi teologiche, no, l'inferno e il paradiso.
Però sono dato di fatto.
Ah, ecco. Cioè,
siccome appunto non riescono a realizzarlo nell'aldilà, cercano di realizzarlo nell'aldiquà, insomma.
Esatto.
Cioè, nel senso...
Cioè, loro vanno in paradiso e a noi preparano l'inferno. O le donne che cui sparano nell'utero li lasciano all'inferno.
Sì, e allora pensate anche appunto, prima c'era il problema di questi bambini che andavano nel limbo. Quante madri hanno sofferto, quanti genitori sono preoccupati perché un bambino è morto, perché non era battezzato. Pensate,
quante appunto, donne hanno sventrato per togliere dal ventre il bambino e battezzarlo prima di ammazzarlo. Cioè, quante migliaia di donne hanno fatto questo, i cattolici?
Io ricordo, perché conosco donne di una certa età, che hanno avuto l'assillo nei periodi invernali di portare il bambino in chiesa perché doveva essere urgentemente battezzato. Perché entro pochi giorni, mi sembra entro due giorni, deve essere battezzato, se no altrimenti il parroco dal pulpito avrebbe mostrato, condannato, esecrato, illustrato come peccatrice quella donna che non l'avrebbe fatto. Quanti genitori sono partiti in condizioni disagevoli, provocando anche la malattia tra l'altro dei bambini e provocandone anche la morte, perché se no finivano al limbo. questo limbo appunto che è esistito, che è stato un dogma di fede in cui le persone sono state educate, e all'improvviso arriva un Papa, arriva una Chiesa Cattolica che cancella questo. Ma io voglio ricordare che se si può cancellare il limbo, che è un aspetto importante nella cultura cattolica, si può anche dire, vabbè, ci siamo sbagliati a non bruciare in questi secoli milioni di persone, abbiamo degli arretrati, cerchiamo di recuperarli. Allora, se noi, dicono, come Chiesa Cattolica potevamo bruciare 10 milioni di persone a rogo in un anno, non l'abbiamo fatto per alcuni secoli, facciamo un po' di conti e recuperiamo. E questa è la loro prospettiva. D'altronde non c'è neanche più il pericolo che se bruciamo le madri incinta perché sono delle peccatrici, sicuramente il bambino non va più al limbo perché l'abbiamo risolto, l'abbiamo liquidato, l'abbiamo liquidato, sicuramente andrà da qualche parte. Anche perché la cosa più interessante è che da quello che si dice che tutti quelli che dovevano andare al limbo saranno dirottati in paradiso.
Ah, sì?
Neanche in purgatorio.
Allora conviene a questo punto.
Cioè, pensate, un bambino battezzato aveva l'inconveniente che se era così nella sua morte, poteva finire al purgatorio.
Pensate, se uno non è battezzato non può neanche commettere peccato, ma andava necessariamente al limbo, per cui non c'era neanche problemi.
Era, pensate appunto anche dal punto di vista, diciamo, dello svantaggio economico, cioè uno veniva
battezzato. Forse è più serio il mago Thelma a sto punto,
ma sì,
che non Ratzinger.
Decisamente il mago Thelma ha una credibilità, una capacità, una convinzione e delle ragioni decisamente superiori, perché appunto penso che il mago Thelma non avrebbe mai il limbo e soprattutto non avrebbe la sfacciataggine di dirlo in questo senso, perché quanti dubbi teologici, quanti dubbi si sono creati le persone. Penso al nostro caro ascoltatore Marco di Cittadella, che sarà angosciato dal fatto che il limbo sparisce,
ovvio.
Perché di fronte dice non è mai esistito. E chi ci ha creduto? Chi ne è stato convinto? E soprattutto la roba più divertente saranno i cattolici, che non andranno a ragionare, sai, se la famosa polemica fede e ragione.
Pensa, quella volta che sequestrò il bambino Martorana, sai, bambino ebreo, per farlo battezzare la serva, che dopo gli hanno sequestrato il Papa. Cioè, tutta quella storia non sarebbe mai avvenuta.
Caso Mortara.
Sì, esatto, caso Mortara, sì. Non sarebbe mai avvenuta. Cioè, non sarebbero stati quei casini, quelle contraddizioni.
Sì, no, ma pensate che, tra l'altro, io ho sentito quest'anno, non anni addietro, sempre lo stesso Messori, che diceva che per lui era solo un'ipotesi teologica al limbo, che diceva, e d'altronde, il Papa, nel caso Mortara, non poteva fare altrimenti, perché era stato battezzato.
Sì.
Cioè, nel senso che è normale, nel senso che si prende una persona, la si mette contro i genitori, la si fa diventare sacerdote, la si colpevolizza perché è nato ebreo, si ringrazia chi l'ha battezzato di nascosto e soprattutto dice ma il Papa non poteva fare altrimenti, era stato battezzato. Cioè, come fosse naturale considerare le persone il classico
bestie.
Pecora del gregge, che una volta che sono marchiate appartengono a quel gregge, e se tu rubi una pecora del gregge diventi un ladro. Eppure, pensate, quante persone si troveranno a rimanere buoni cristiani, a dare ancora autorità al Papa, alla Chiesa Cattolica, al Gesù Cristo, perché ricordiamo che il Papa non è invenzione sua. Quello che le persone credono è nel mostro Gesù Cristo, perché le persone possono essere anticlericali, possono dire non chiedono nella Chiesa, però non andranno mai a toccare quel mostro, quel criminale che è Gesù Cristo. Tutto quanto perché è arrivato la figura di Cristo che avrebbe separato l'epoca, separato i tempi, spezzato la continuità. E le persone cosa faranno? Perché il Papa e la Chiesa Cattolica rappresentano Cristo, saranno disposte ad accettare anche questo, dopo che per anni sono tormentati sui problemi teologici idioti, perché logicamente, come diceva Spangler...
Come sul limbo, se sai quanta carta hanno scritto.
Sì, diceva, la fede è la teologia è una roba da idioti, giustamente la teologia è una roba da idioti, ma quante persone sono dannate alla loro esistenza nel senso letterale del termine, nel pensare del limbo, del problema del limbo, del problema del purgatorio? E d'altronde, e adesso si ritrovano che una commissione teologica dice fa l'inesistenza del limbo. E dicono, ma sì, ma non era un dogma di fede. No, 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 era una cosa, sì, noi l'abbiamo buttata lì, era una battuta. Cioè, scherzavamo. Siete stupidi, voi che non c'avete...
Inferno, paradiso, erano tutte battute.
Siete voi che avete creduto.
Coglioni.
Sì, avete creduto. Ma non avete il senso dell'umorismo, non avete la capacità di comprare la battuta. Ma noi si scherzava. Noi eravamo lì. Cioè, era per far sparare quattro cazzate al bar, non sapevamo cosa dire, siamo andati in limbo e voi ci avete creduto. È colpa nostra se voi ci avete creduto.
Che coglioni! e ci avete creduto anche alla vita oltre la morte, ci avete creduto anche nell'acquisizione di meriti,
la risurrezione dei corpi, soldi
alla risurrezione dei corpi, ci avete creduto al giudizio universale, credevate addirittura di avere un'anima. Ma che coglioni che abbiamo trovato!
Sì, ma cioè, l'errore è voi che ci avete creduto, cioè, ma voi pensavate che noi parlavamo seriamente?
Cioè, vi diciamo, dateci tutta la vostra ricchezza, che dopo, da morti, il nostro Dio vi darà il paradiso, e voi ci avete creduto, e ce l'avete anche data la vostra ricchezza, ci avete dato i vostri figli, li avete costretti in ginocchio a pregarci,
esatto.
Cioè, li abbiamo stuprati, e voi a difendere i nostri preti che stupravano, sì, i bambini.
Sì. D'altronde noi l'abbiamo detto, voi l'avete accettato, voi lo avete continuato e noi siamo stati obbligati a continuare così.
Eh sì, ormai
voi ci avete creduto,
noi dovevamo continuare a ingannarvi, voi ci credete nell'inferno e noi vi diamo l'inferno, voi che ci credete nel paradiso, noi vi diamo il paradiso.
Però c'è anche di credibilità, perché se
è una questione di mercato,
esatto, se io
perché voi continuerete a credere a queste puttanate, noi vi daremo queste puttanate e voi pagherete per ste puttanate che noi vedremo.
Allora, adesso, se casomai questo limbo che non esiste vi capiterà qualche anima in testa, saprete perché. Spero che appunto chi ci troverà qualche anima in testa, qualche anima in giardino, chissà dove, sicuramente andrà a protestare. Si ritroverete ingorgati nelle vie spirituali da queste anime che si trovano senza più spazio fisico su cui essere e si trovano dirottati in paradiso. Sì. Pensate a qualcuno che dice: mi sono salvato perché d'altronde sono qua nel limbo, sono fuori. Quando arriverà l'Apocalisse, il giudizio universale, vabbè, lì è un'altra cosa, tanto tiro avanti. E all'improvviso si trova dirottato.
Dirottato dall'altra parte, non sa più dove andare. Cose che capita a chi è cristiano, no?
Sì, beh, così è un problema loro, perché sai, il problema di stinare la vita degli altri, sì, è una cosa dei monoteisti, cioè nel senso che sai che è una cosa simpatica, perché facciamo un attacco all'attualità. Sapete che c'è in Francia una polemica per le dichiarazioni di un professore che ha parlato male dell'Islam.
Ah, sì.
Ma questo professore ha fatto anche una dichiarazione che è ben diversa. Ha detto che effettivamente il monoteismo diventa pericoloso, perché lui ha detto: a Parigi hanno proibito nelle spiagge della Senna, sai che fanno le spiagge, sì, così artificiali, il mini tanga. Cioè a Parigi, qui ci sono le periferie in fiamme, ci sono scontri, il problema del comune è stato di vietare durante l'estate il mini tanga sulle spiagge della Senna. Sai che scandalo per la morale,
cioè,
la gente che è senza lavoro, o che si trova con le auto bruciate, o che non può uscire la sera, quello no, quello è normale. Però sai che è scandaloso vedersi una ragazza da quel mini tanga sulla spiaggia della Senna. La morale pubblica come ne è danneggiata.
E
questo professore, ben pochi lo difendono. Tutti quanti dicono che questo è un professore anti-islamico. Beh, ha detto delle cose, effettivamente l'Islam come il cristianesimo non sono stati certo delle grandi religioni, hanno creato la morte, hanno creato la sofferenza e continuano a farlo. Ma lui ha detto: il problema non è soltanto dall'altra parte, è anche nostro, perché chi vieta il mini tanga a Parigi non è un qualche mullah, ma è un francese cristiano cattolico. Allora, che differenza c'è tra il mullah e chi che cosa rappresenta un mini tanga di così pericoloso per la società? Cioè, è un problema di ordine pubblico?
No, è un problema di centimetri. Certo. Ormai la guerra si fa sui centimetri di stoffa, capito? Cioè, il controllo delle persone avviene sul numero di centimetri. Era un po' come le minigonne, ti ricordi le guerre di 20 anni fa, no? Dove i centimetri erano sopra il ginocchio, quanto era sopra il ginocchio, quanti centimetri. Ed è sempre la guerra per controllare le persone. Cioè, i monoteismi sono sempre possesso delle persone, anche per un centimetro di stoffa. Ricordatevi che hanno massacrato tutte le popolazioni della Terra del Fuoco con questo discorso, perché le popolazioni della Terra del Fuoco non usavano vestiti e si ungevano il corpo in modo tale che si proteggevano sia dal freddo sia era efficiente rispetto a tutte le malattie che c'erano. Quando sono arrivati i missionari hanno imposto i vestiti, c'è stato anche lo schiavismo, ma fu l'imposizione dei vestiti a portare la malattia e a portare la distruzione delle popolazioni della Terra del Fuoco. E di questo Ratzinger ne porta il peso morale di essere responsabile del massacro di tutti gli abitanti della Terra del Fuoco. Questo sia chiaro, cioè noi come persone civili la responsabilità che noi diamo non è semplicemente la responsabilità del gesto che viene fatto, ma è la responsabilità dell'assunzione di tutti quegli atti che hanno portato a quella religione, a quella ideologia. Quella ideologia portava a distruggere la fisicità, il corpo delle persone, e Ratzinger sta continuando a distruggere il corpo delle persone. L'handicap non giustifica l'aborto, la sua dichiarazione è una dichiarazione nefanda, andrebbe condannato per una dichiarazione del genere. Comunque va bene, dai, siamo ai centimetri di stoffa per il tanga.
Sì, adesso, e di conseguenza succede appunto, no, beh, per il mini tanga, ma quale problema rappresenta il fatto, sai, del qualcuno che in una qualche maniera si veste in maniera strana o non si veste? Il problema che ha avuto quest'estate, quello di questo del nudismo, posso capire che uno dica c'è il traffico sopra i limiti di velocità. Io penso che quest'estate siano stati più mobilitati poliziotti per i nudi sulle spiagge che lungo le strade a controllare la velocità. Allora, qual era il problema? Il fatto che qualcuno andasse nudo rappresentava una turbativa dell'ordine pubblico, una sicurezza pubblica? Assolutamente no. Eppure i carabinieri e la polizia sicuramente avrebbero preferito guardarsi lo spettacolo e ben contenti. E invece dover intervenire perché qualche parco, qualche cattolico era sconvolto perché c'è proprio questo, era a disagio, come piace loro, il time a disagio del fatto della nudità.
Hanno problemi di fobia, no? Cioè non riescono a accettare il mondo per come è, devono sempre stuprarlo per adattarlo alla propria immagine, alla propria immaginazione, che in fondo è un'immaginazione malata. Va bene, Francesco, vuoi fare quegli annunci, sì, che devi fare? Beh, un paio di informazioni, sì, su conferenze.
Io dico, aggiungo un'altra cosa che, sì, che è divertente e che è anche forse un po', diciamo, rimettere cose a posto. Voi, c'è stato recentemente un film, diversi anni fa, non tantissimi, Rapa Nui, ambientato nell'isola di Pasqua, in cui nelle scene finali si vedeva la deforestazione dell'isola da parte di questi abitanti, perché che erano selvaggi, stupidi, e dovevano sacrificare tutte le piante per portare i moai. Bene, allora, se noi andiamo a prendere le scienze, le edizioni italiane di Scientific American di questo mese, vediamo sulla prima pagina fa la vera storia dell'isola di Pasqua. E dice: a provocare il collasso della civiltà di Rapa Nui non fu una catastrofe ecologica scatenata dall'uomo di Rapa Nui, scatenato dopo dai colonizzatori, da chi arrivò, da chi portò animali pericolosi, però dopo anni e anni in cui era convinto che questi selvaggi erano proprio dei selvaggi, ma anche stupidi, che andavano a distruggere l'ambiente, che si davano la zappa sui piedi, in questo senso in realtà la notizia esce e non so a quanti entrerà in testa o a quanti potrà arrivare, perché tutti quanti saranno sempre convinti che gli abitanti selvaggi, stupidi e soprattutto selvaggi dell'isola di Pasqua andranno a tutti quanti gli alberi per fare i moai. Adesso qualcuno che leggerà una rivista scientifica scoprirà che in realtà ci fu un disastro ecologico non provocato, certo, dalla popolazione, che la popolazione si trovò, oltre che essere deportata, schiavizzata e così via, anche con l'ambiente distrutto da chi arrivò e portò degli animali nocivi per quel tipo di ambiente. Bene, comunque questa non è la notizia, che noi abbiamo sempre detto che le popolazioni considerate selvagge o primitive erano intelligenti e avevano una capacità di essere più attente alla natura, a quello che gli cadeva attorno, che la loro tecnologia non era né invasiva né distruttiva, finalmente hanno avuto un riscatto. Non so quanti poi riusciranno a modificare la prospettiva di dire:
beh, io già ancora trovo ancora persone che sono convinti che a costruire le piramidi fossero stati gli schiavi.
Cioè, comunque, ecco, per chi vuole, ecco, tenendo conto che poi c'è questo numero delle scienze, a parte appunto avere la copertina dedicata all'isola di Pasqua, che già questo fatto, che fino a una rivista scientifica dia così spazio, dia così importanza a qualcosa, c'è sempre anche un paio di articoli che vi aggiungo. Allora, che dicono chiaramente: la vera vita dei pseudogeni. Considerati inutili redditi molecolari sparsi nei cromosomi, i geni inattivi hanno in realtà un ruolo insospettabile nell'attività delle cellule. E come abbiamo detto anche recentemente dalle scoperte, sappiamo che il fattore culturale è quello che modifica moltissimo anche il comportamento dei nostri geni.
Su questo ne farò la trasmissione questa sera, Francesco, perché sono stati dati due Nobel, no? Sì. Quello per la fisica e Nobel per la medicina, appunto, delle scoperte del DNA, che già le avevamo fatte in trasmissione da parecchio tempo, che vanno a confermare quelle che sono tutte le tesi del paganesimo, proprio in contrapposizione al monoteismo. Questi due Nobel che hanno preso adesso il Nobel era come se avessero dimostrato l'esistenza degli dei pagani, insomma, grosso modo. e penso che avere delle dimostrazioni così forti dal punto di vista religioso, non c'è nessuna ipotesi religiosa che esiste, tanto meno i monoteisti che devono usare la violenza per costruire la credenza. Vai.
Io mi ricollego sempre con questo numero delle scienze a quanto abbiamo iniziato parlando della manifestazione del punto per la difesa della legge sull'aborto il sabato 7 ottobre a Venezia. Sempre all'interno di questo numero delle scienze c'è un articolo sul caso della pillola RU486. Perché vi segnalo questo articolo? Appunto, a parte perché la RU486 viene considerata dai cattolici la stregua dell'omicidio, e soprattutto perché l'ospedale di Torino che praticava la sperimentazione, perché bisognava sperimentare questo medicinale, che non può.
Viene usato da anni.
Ha sospeso la sperimentazione dovuta a causa a vari processi intentati da varie organizzazioni, da varie denunce fatte. Bene, questo articolo vi dico soltanto un semplice fatto. Allora, in Italia si sta ancora discutendo se sperimentarlo o no, e dice: dal 1988 ad oggi in Francia sono stati eseguiti più di 1.200.000 aborti con un intervento, ma non con un intervento, ma con il ricorso a un farmaco, la RU486. Allora, di conseguenza, queste donne, invece di subire il problema anche psicologico e fisico di un intervento medico, hanno potuto risolvere i loro problemi con questa pillola che purtroppo in Italia trova ancora moltissime resistenze da parte dei cattolici a che venga applicata, e in Italia siamo ancora in fase di sperimentazione. In Francia abbiamo 1.200.000 aborti dal 1988 ad oggi, perciò penso che la sperimentazione sia derivata, dettata e spinta da altre esigenze. Ricordo due appuntamenti. Allora, giovedì 12 ottobre alle ore 21 a Montegrotto Terme, al pub Imbolc in via Aureliana, ci sarà l'insolito incontro mensile dei pagani di Vican Veneti. E un momento di incontro pubblico in cui ci si conosce, si discute e si scambiano informazioni. C'è appunto la possibilità di partecipare, chi ci viene ci trova lì appunto all'interno del pub, e c'è un tavolo riservato a noi o più tardi come sempre, e in cui si possibilita in maniera informale di tenersi in contatto e di conoscerci. Poi c'è un'altra conferenza venerdì 20 ottobre 2006 alle ore 20:30 a Sandrigo, biblioteca comunale. Ci sarà la presentazione del libro Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. Il libro è la nuova edizione dell'origine del monoteismo e le sue conseguenze per l'Europa, fatta dal nostro amico Silvano Lorenzoni. Allora, siccome è uscita un'edizione a stampa curata da una casa editrice, con un'edizione più che presentabile e aggiornata, e con l'aggiunta appunto di questo saggio sulla religiosità animale, perché i monoteisti sostengono sempre che la religione appartiene soltanto all'uomo, in realtà l'essere legati o essere capaci di essere attenti alla realtà, all'ambiente, alla natura in cui siamo inseriti, appartiene a tutte le specie che non hanno rinunciato alla propria capacità di osservazione. E allora, questo libro appunto sarà presentato venerdì 20 ottobre alle ore 20:30 a Sandrigo, alla biblioteca comunale. Il libro si chiama Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. L'autore è Silvano Lorenzoni, chi vuole intervenire può appunto essere lì presente, se ha bisogno di informazioni c'è il 338 319 7720, e questi sono due appuntamenti più prossimi, più interessanti.
Bene, Francesco. E allora, sapevi che in chiesa, la chiesa cattolica, l'allarme per le false vocazioni, i seminari non sono cliniche? Una volta i seminari erano pieni di persone, no? Allora si potevano permettere di selezionare la gente che più gli andava bene. Adesso che i seminari sono semivuoti praticamente, non sono più in grado di selezionare come vorrebbero le persone. Il problema è che stanno degenerando come personale religioso in maniera molto pesante, anche perché ben pochi giovani sono disposti a stuprare bambini come hanno fatto i preti fino ad oggi. Pertanto il calo delle vocazioni, il calo di diventare degli agenti provocatori all'interno della società civile, chiaramente sta diventando un problema non indifferente per i cattolici. Un problema non indifferente anche perché il cattolicesimo sta prendendo due vie separate abbastanza distinte. L'una è un'alleanza con i vertici dell'Islam per riuscire a omogeneizzare, far diventare omogenei quelli che sono gli interventi sulle società civili, sia dell'Islam che del cattolicesimo che del cristianesimo in generale. E dall'altra parte, a livello di massa, a livello di persone, invece sta suscitando una serie di contraddizioni, una serie di contrapposizioni che stanno diventando abbastanza pesanti. L'ultima è dell'altro giorno, l'aereo che è stato dirottato dalla Turchia in Italia, il dirottatore ha dimostrato delle giustificazioni di ordine religioso e dei timori che lui dice di aver avuto in Turchia, essendo egli cristiano e la Turchia un paese musulmano. Allora io mi chiedo, questo ha dirottato un aereo per chiedere asilo politico nel timore che la Turchia, paese musulmano, lo perseguisse in quanto cristiano. Cioè, se tutti quelli che hanno un timore di essere perseguiti cominciano a dirottare aerei, qua comincia a essere un po' pesantina la faccenda. Cioè, se un musulmano in Italia ha paura di essere perseguito dal cattolicesimo, dirotta un aereo per rifugiarsi, non so, in Egitto, diventerà effettivamente un bordello la vita in questo paese, eh? E nello stesso tempo noi assistiamo a dei problemi abbastanza grossi, problemi grossi, qual è stato il sequestro di persona che hanno effettuato i coniugi Giusto, dove quel delinquente, quel criminale che ha nascosto la bambina in convento, no? In convento in via Aosta, ha detto: prima della legge viene il Vangelo. Cioè, vi rendete conto cosa significa questo? Se il pazzo di Nazareth ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio davanti a lui, allora prima della legge che combatte l'omicidio viene il Vangelo, perché lui ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio. Cioè, abbiamo delle condizioni a livello di persone, non sto parlando a livello di vertici, che sono assolutamente aberranti, cioè non stanno perdendo di vista quella che è la regola della società civile, cioè le leggi fondamentali, il modo di vivere, per cui si creano tutta una serie di patologie psichiatriche proprio dovute all'immaginazione religiosa o all'educazione religiosa. E là stiamo assistendo veramente a delle cose atroci. Ormai anche la stessa guerra dell'Iraq rischia di essere, di trasformarsi in una guerra fra cristiani contro musulmani, anche se nelle intenzioni di Bush, per quanto l'abbia giustificata in quel modo, in realtà era una questione economica, era una questione di controllo del petrolio. Però di là cosa recepisce la popolazione piccola recepisce un'offesa a quello che è la propria struttura religiosa fatta da un'altra struttura religiosa. Cioè, noi stiamo assistendo a tutta una conflittualità, a tutta una problemi sociali che vengono posti proprio dalla necessità di dominio dell'uomo ad opera delle religioni monoteiste. Gli stessi discorsi che stanno avvenendo per l'assemblea islamica del Ministero degli Interni sta portando dei problemi effettivamente, e non sappiamo quanti questi problemi dopo dovremmo pagarli.
Sì, beh, sai, c'è sempre il discorso poi del politicamente corretto, che è la cosa peggiore su cui affrontare le cose, perché se noi affrontiamo le cose per il politicamente corretto non potremo mai prendere una posizione ben chiara rispetto a qualsiasi altra cosa. L'importante è sempre essere attenti ai diritti dei cittadini. D'altronde, sai che le cose stiano prendendo una piega abbastanza particolare, lo abbiamo visto col discorso della finanziaria. Al di là delle critiche che si possono fare o no a questa finanziaria, al di là di chi la può anche approvare, c'è stata una cosa che mi ha lasciato da pensare. Allora, il Corriere della Sera scrive: il ministro alla Camera, chi evade viola il settimo comandamento. Al di là delle considerazioni sull'evasione, cioè che potremmo stare qui a aprire un seminario economico sull'evasione in Italia o su cosa rappresenta, che è un problema secondario che qui non voglio neanche affrontare, il fatto che un ministro della Repubblica Italiana...
Viene a dire una cazzata.
No, cioè uno può usare benissimo espressioni, frasi, culture, economisti, cioè uno non penso che abbia il metodo della scelta, perché penso il tema dell'evasione sia, però che un ministro vada alla Camera dei Deputati in Parlamento e dice: fa il ministro alla Camera, chi evade viola il settimo comandamento.
Senti, io però avrei un sospetto, perché siccome gli evasori fiscali sono tutti cattolici, ha tentato di usare argomentazioni cattoliche.
Speriamo che ci sia questo gioco, diciamo, di rimpiatto.
Quando c'era l'altro governo c'erano molte affermazioni di tipo calcistico. E qua probabilmente ci sono più affermazioni, ben sapendo che tutti gli evasori fiscali sono cattolici, ha tentato, vediamo se così si mettono paura. Certo che lascia molto perplessi.
Sì, sì, no, perché, essendo un politico, non essendo un religioso, o non essendo uno schierato, uno con la toga, si aspetterebbe che si comportasse da politico. Anche perché appunto c'è sempre da ricordare questo fatto, c'è sempre l'intenzione dei cattolici di tradurre il peccato in reato.
Il problema è se lo Stato traduce in reato il peccato, e questo è il grosso problema. Sai, finché i cattolici si giocano inferno paradiso, che tanto non esistono, poi li aboliscono, fai loro male.
Comunque sapete che insomma, almeno c'è questa visita alla Camera, che in cui un ministro dice che alcuni italiani violano un comandamento, il settimo comandamento.
Tutti cattolici. In effetti è vero, Francesco, prova a pensarci un attimo. Lui sa che le tasse sono solo i cattolici, e c'è niente da fare. D'altronde pagano a Dio, danno a Dio quel che è di Dio e danno allo Stato quel che è dello Stato. Cioè...
Ecco che comunque, sai, da sempre da preoccupare quando uno deve ricorrere a sistemi del genere, a termini di crociata, insomma. Posso dare
un paio di altri fatterelli a conclusione del discorso dei problemi che si creano a livello delle persone? Innanzitutto vi ricordo che la strage nella scuola degli Amish è avvenuta sempre per questione di gente fuori di testa. E un'altra cosa, negli Stati Uniti Paggio molestato Sexy Gate da un deputato repubblicano che era appoggiato dai movimenti integralisti cristiani degli Stati Uniti. Cioè assistiamo effettivamente a delle cose abbastanza pesanti.
Sì. Vai Francesco, vai. Sì, poi c'è un'altra cosa che è interessante, che appunto ha a che fare. Allora, come sapete, noi parliamo sempre dell'8 per 1000 e prendiamo dal Corriere del Veneto, Padova. Cacciatori di sponsor in nome della Curia. Nasce nel Veneto Talenti, la prima scuola in Italia per manager della Chiesa, esperti in fundraising, sguinzagliati a casa di soldi per ristrutturare parrocchie, ampliare oratori e mettere a nuovo basiliche. Allora si è creata appunto questa scuola di manager cattolici impegnati ad andare a raschiare di nuovo il fondo con il discorso, forse vedranno le guarentigie, forse vedranno le indulgenze, forse vedranno qualsiasi cosa, vi prometteranno sicuramente il paradiso.
Ma se dopo lo aboliscono, Francesco, dai!
È un rischio, dai!
È un rischio,
dai! Vi specificheranno che è un investimento a rischio.
Sì. Dovranno...
Comunque sapete che appunto che tra l'altro l'hanno chiamata scuola di talenti, proprio si chiama talenti la scuola, chissà perché. Hanno scelto
talenti,
questo
talenti come testa o talenti come soldi? Perché io sospetto che stiano giocando sull'ambiguità, no? Scuola di talenti perché sono persone che valgono, però siccome a loro interessano solo i soldi sono talenti. Occhio a questa roba qua.
Sì, possiamo passare al tema del cinema.
Al cinema vuoi andare? Allora andiamo al cinema.
Sì, e allora io avevo ricordato tempo addietro che era in preparazione un film che si chiamava Lady in the Water. Questo film è finalmente arrivato anche nelle sale dei cinema italiani, è proiettato da alcune parti, spero di trovare il tempo di andarlo a vedere. Io comunque su internet so che ci sono alcuni siti, soprattutto siti in lingua americana, che è la casa produttrice del film, che hanno messo dei bei trailer e insomma, da quello che ho visto su internet, da quello che ho letto, il film è interessante. Nella sostanza è la storia di una ninfa che per un motivo o nell'altro ricade nel mondo degli uomini, che non riesce più a ritornare nel suo mondo fatato, nel suo mondo di favole, nel suo mondo magico, che si ritrova a vivere nascosta all'interno di una piscina di un condominio, che rincorsa da una bestia terribile, a stretta di sangue, pericolosa per lei, e che questo condominio si mobilita per cercare di difendere, per farla ritornare nel suo mondo. La storia è messa così, è una storia abbastanza interessante, da quello che io ho visto come trailer, la prospettiva è interessante. Se volete evitarvi i soliti film su Padre Pio, su altre cose, e entrare in un mondo diverso, perché le atmosfere che ho visto sono molto belle, molto significative e molto dense, io vi consiglio appunto, non perché abbiamo appena concluso di registrare le riprese del film Il Sacrificio, titolo provvisorio, in cui si parla di un sacrificio di una strega in cui anch'io faccio una piccola parte, ma siccome i film danno un'importanza, danno anche un segnale, riescono anche a comunicare delle cose significative, in questo caso è la storia di una ninfa, come sapete a me le storie delle ninfe piacciono sempre, non sono sempre a tratto, il fatto che finalmente anche nel cinema, invece di arrivare le Madonne o arrivare le suore,
come si intitola?
Lady in the Water.
Lady
in the Water, signora dell'acqua, signora dell'acqua, come sono le ninfe. E comunque Esne signora proprio questa settimana, se qualcuno si fida dei miei consigli, va poi bene. Se mi saprà dire, insomma.
Tutti quanti a vedere Lady in the Water. Beh, a chi ha mandato un fax?
Sì.
È illeggibile. Per cui se ha usato un pennarello rosso, gli ricordo che i fax non li vedono molto bene. Dopodiché, vabbè. Vai Francesco.
Aggiungiamo un'altra cosa. Sai, c'è l'attualità dell'eutanasia, del dibattito che si vorrebbe avviare, delle cose che si vorrebbero fare. Ma esiste anche il discorso sull'eutanasia, è sempre il discorso se disponiamo del nostro corpo, se siamo liberi. E questo è un fatto che i cattolici vogliono impedire la libertà, ma impediscono anche altre cose. E c'è una legge, che la legge 3 del 2001, che non è ancora applicata, è la legge sulla dispersione delle ceneri. E siccome c'è stato appunto il convegno nazionale a Roma della Federazione Italiana per la Cremazione, che tra l'altro quest'anno è il centenario, cioè pensate, una pratica così antica, perché se noi andiamo a cercare autori come il Valli sosteneva che la pratica tipica delle popolazioni indoeuropee fosse la cremazione. La cremazione era una cosa tranquilla che avveniva. In Italia la cremazione sarebbe stata osteggiata perché non favorirebbe la rinascita dei corpi, esatto, o altre cose. Sono state, anche recentemente abbiamo ricordato alcune polemiche fatte a Vicenza con indagini, denunce, perché delle società promettevano che volevano rispettare la volontà del defunto e che voleva essere cremato. E siccome è normale che uno venga, anche contro la sua volontà, battezzato, che venga
seppellito
con rito religioso, queste società che facevano dicendo fa, se il defunto ha la volontà di essere cremato, noi ci impegniamo a cremarlo. Bene, dal 2001 esiste una legge, che è la legge in cui consente alle persone di poter disperdere le ceneri dove vogliono. È una scelta che uno può fare, d'altronde disperdere le ceneri di un defunto non rappresenta certo un pericolo per l'ambiente, eppure questa legge dopo 5 anni non è ancora applicata. E la Federazione Italiana per la Cremazione si è riunita e ha lanciato un appello ai politici affinché questa legge, che esiste dal 2001, trovi effettiva applicazione. E trovo strano, ma non è strano perché i cattolici impediscono tutto, il fatto che se dei familiari vogliono disperdere in qualche luogo le ceneri di un defunto, debbono ancora fare una burocrazia incredibile e impossibile. Non chiedono soldi, non chiedono sostentamenti, non chiedono assolutamente niente, chiedono un diritto di poter fare, perché certe volte esistono delle persone che muoiono e che lasciano. Io vorrei essere disperso, le mie ceneri, nel tal posto, perché il familiare non può esaudire la volontà del defunto o di un suo caro, perché come sempre tutte le persone appartengono al gregge di Dio e i buoni pastori cattolici, perché d'altronde Cristo gli ha insegnato, voi dovete sempre controllare e dominare le pecore o dominare le persone. E per questo motivo le persone si trovano a non poter disporre del loro corpo con l'eutanasia, si trovano a non poter disporre dei loro figli col battesimo, e non le persone che poi diventate adulte, maggiorenni e con intelligenza scegliano la cremazione, non possono disporre delle loro ceneri e non possono manifestare la loro volontà. Se uno vuole essere disperso in cima a una montagna o da qualche parte, perché non lo si può fare? Perché la cultura cattolica lo impedisce. E comunque se qualcuno vuole anche sostenere questa iniziativa, ben lo faccia, insomma.
Va bene. Allora, questa sera terrò la trasmissione relativa a due Nobel. Il Nobel per la fisica sulla nascita dell'universo e il Nobel sul DNA. Che ha scoperto praticamente i segnali per cui si attivano o non si attivano alcuni geni, e sono due Nobel importanti perché vanno a stabilire l'uomo all'interno dell'insieme, cioè all'interno dell'universo. Quando noi sappiamo che una catena del DNA è praticamente l'elemento comune con tutti i viventi e che l'uomo condivide questa catena del DNA con tutti i viventi, chiaramente noi riusciamo a collocare l'uomo all'interno della natura e non elemento estraneo alla natura come vorrebbero i monoteisti cattolici in particolare. Quando viene stabilito, viene provato che l'universo è in espansione, che l'universo è nato da un Big Bang, chiaramente tutte le forze della vita e tutte le forze della trasformazione sono all'interno dell'universo e non sono, non appartengono a un ente esterno all'universo, qual è un Dio creatore. Cioè praticamente noi siamo costretti a ricorrere alla scienza per dimostrare come il cristianesimo sia truffa, sia inganno, sia menzogna, una menzogna che rasenta il ridicolo quando poi parliamo del limbo, l'inferno, il paradiso, il giudizio universale e puttanate che si spacciano dei bambini indifesi e bambini che non sono in grado di discriminare proprio per fare una manipolazione mentale. Ebbene, noi siamo costretti a ricorrere alla scienza, a ricorrere alla sperimentazione, alla ricerca scientifica per riuscire a dimostrare che invece la realtà in cui noi siamo compresi è grande, è immensa, è la realtà che ci comprende, non noi che riusciamo a comprendere questa realtà. E questo è il principio fondamentale da cui poi si dispiega il paganesimo politeista. Cioè il paganesimo politeista non è altro che è l'uomo che penetra la realtà facendo rinascere, facendo rivivere tutti gli dèi che ha dentro e mettendoli in comunicazione con gli dèi che esistono nell'oggettività e costruendo queste interazioni, costruendo queste empatie per cui tutti gli dèi che abbiamo dentro di noi comunicano ed entrano in relazione con gli stessi dèi che sono presenti nell'oggettività, per cui comunichiamo con tutti gli oggetti della vita, con tutti i soggetti, con tutti gli animali e con tutte le piante, proprio perché comunichiamo attraverso lo stesso Dio che ci attraversa. E questo concetto, che è un concetto fondamentale del paganesimo, che poi ne possiamo parlare anche come soggetti, dargli una dimensione, dare al soggetto, a ciò che noi percepiamo, dargli una dimensione che sia umanizzata, no? Che sia simbolica, per fare anche una statua, per dire cosa noi vediamo in quel Dio. Ebbene, l'uomo come parte della vita, come manifestazione della vita, è un concetto che è tipicamente pagano. E noi che lo manifestiamo come gruppo religioso, cioè come attività religiosa, siamo costretti a ricorrere alla scienza per avere quelle conferme che in realtà il cristianesimo ha soltanto mediante la violenza dell'imposizione sopra bambini indifesi. Se mentre il cristianesimo è costretto a stuprare i bambini affinché i bambini credano nel pazzo di Nazareth, nel macellaio di Sodoma e Gomorra, il paganesimo politeista, le sue affermazioni, trova il riscontro nella realtà, cioè non ha necessità della violenza perché le sue affermazioni sono parte integrante della vita, sono la manifestazione della vita stessa. Ed è questo che noi ci opponiamo al monoteismo, che il monoteismo per il pagano è il male, la distruzione dell'uomo. Francesco, io ho finito la mia tiritera, di cui parlerò stasera naturalmente dalle 19.
Se vuoi, visto che l'ora, possiamo anche darle via le tele.
Sono le 16:13 minuti. Come faccio io a sopportare 17 minuti di telefonata? Un santo, ma se poi non esiste il paradiso,
santo subito.
049 700 700 049 700 838. Pronto?
Sì, sì. Dimmi.
Sono Gabriella.
Ciao Gabriella, dimmi.
Canto sito santo,
signora. Vero?
Guarda, Claudio, dimmi. Se non te che fossi. Allora, stavi parlando di cremazione, no?
Sì.
Io mi ricordo quando sono andata al funerale di Emanuela, non ho visto la cremazione di Emanuela per il semplice motivo che bisognava aspettare il turno per capirci.
Sì.
Però io ho visto delle persone uscire con un piccolo contenitore, poi dice, ognuno se le sceglie come vuole.
Sì.
Non mi sembra che abbiano fatto difficoltà, insomma.
Non la cremazione, ma la dispersione delle ceneri.
La dispersione delle ceneri.
Perché solo dal 2001, perché prima era considerato sottrazione di cadavere.
Sì. Ma in che forma allora?
Se tu prendevi le ceneri di una persona cremata e le buttavi ad esempio in un fiume o su una montagna, per la legge italiana era un reato perché era sottrazione di cadavere.
Sacramento.
E siccome poi c'è il problema,
venivano messi nei cimiteri, no?
Poi c'è un problema, come sempre, che si fanno le leggi e si devono fare i decreti attuativi. Allora, c'è una legge, poi c'è la circolare del ministero, il decreto attuativo, che va a applicare questa legge.
Allora, allora stai attento. Non, perlomeno sappiamo che non è più obbligatorio andare in terra consacrata, certo.
No,
no, quella che
non è più obbligatorio, sì.
Da una vita lo sanno che se crepo mi cremano e mi portano a casa. E mi sottava sull'orto.
Però scusa, se
non è mica dispersione di
ceneri questo. No, no, non è in questo caso porti casa l'urna, però l'urna dovrebbe essere messa in cimitero e dietro una lapide.
Vabbè, scambieremo i ceneri.
Ah, vabbè, ok.
Ecco,
veloce della luce.
Ho il caminetto, magari si
perfetta.
Allora, mi sembra talmente strana sta cosa.
Sì, no, ma sono delle difficoltà per rendere difficile la vita delle persone.
Decreti attuativi, cioè nel senso che il ministero dovrebbe dare le direttive su come applicare la legge, e siccome non ci sono,
non
è un problema.
Non c'è ancora una legge precisa.
No, la legge c'è, ma non c'è l'attuazione della legge. Poi cioè l'attuazione che deve essere fatta dal ministro non viene fatta.
Siccome poi la polizia virtuale viene fatta dalle varie anagrafi comunali, non sempre i funzionari comunali sono aggiornati o informati della cosa. E perciò ti creano dei problemi in questo senso.
Beh, insomma, chissà che se tiro una scianta a lungo, chissà chi si mette d'accordo.
Ce la farai, ce la farai. Tieni duro, vedrai che ce la farai.
Mi piantano una bella pianta di fiori sopra. Magari, che ne so, se non vogliono fiori, metteranno una pianta di cetrioli. Cosa vuoi che
ti... Beh, non è male.
Va bene, va.
Ciao, Gabriele.
Ciao, ragazzi.
Ciao, ciao, ciao.
Pronto?
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao,
ciao. Sindo, il SEA non mi ha fatto a proposito di sterminio, di putei, insomma.
Ah, quelli di amici.
Sì, a parte quello, hai detto che, era ritornato sul posto, no, di questa città, di Lusitania.
Sì.
Perché 20 anni fa aveva diventato lo putei. Era che aveva, non so, gli ha detto, ho letto Repubblica di ieri, che aveva come una, sai, un bain, insomma, ecco, sì. Tornare dopo 20 anni e ha fatto sto gesto qua, insomma, ecco, adesso non ho letto bene, no, comunque c'era, perché 20 anni fa era diventato putè, insomma,
continuava a fare.
Fare su, insomma,
no, no, fare su, fare della vita, sì. Perché accoppare i fiori, cioè, non...
No, capivo come...
Sì, ho capito, però sono quelle tensioni che le persone accumulano proprio per l'educazione religiosa.
Sì, sì, no, mi vuol dire il fatto, ma proprio ho detto così, sta battuta, però non intendevo così.
Sì, ho capito,
leggera,
certo.
E niente, ieri sera su Rai 3, Veneto, che ha fatto, non so se vi ho visto, i carmelitani scalzi, no, di Venezia, la Venezia... organizzare in Mongolia come un grandissimo seminario, una buona genere, così, per adunare tutti la gioventù intorno, insomma, una roba organizzare come una specie di seminario, un grande mio oratorio, no? Penso, una roba del genere, così, niente, io a parlare appunto di organizzare. Penso che pian piano si mette...
Stanno tentando di beccare la Cina, no? Oltre a distruggere la Mongolia.
La Cina è un grande mercato. Si mette gli ori. Sai che se la capitale è religione e mondo.
Esatto.
Dopo...
Perché in Mongolia esiste un tentativo di recupero della religione tradizionale. Dà fastidio a tutti, esatto. E di conseguenza, sai, se arrivano i cattolici con la loro capacità di conversione, di mezzi economici, fanno un favore al grande mercato, perché impedisce del ritorno alle religioni tradizionali.
Esatto, sì, dopo te, cioè, siccome che menti pigue e menti giovani come spugne, capito, arriva e ori e che dà come una specie di contentini, diciamo, le famiglie, naturalmente là...
Staremo a vedere.
Anche perché i culti sciamanici sono sopravvissuti abbastanza, si stanno riorganizzando, e anche molte comunità religiose della Mongolia cercano di recuperare la loro antica visione religiosa. Chi è legato al buddismo, ma c'è anche chi è legato allo sciamanesimo.
Esatto.
E la riscoperta delle proprie tradizioni dà sempre fastidio a tutti, insomma.
Proprio sull'espresso. complesso, de, non so se de, che è presente, che è il primo sito di Darwin, l'origine della specie, no?
Sì.
Ben, ben rilevante, dopo che c'è, non so, che c'è Adorno, che c'è McLuhan.
Mi sa che io ho, se non io ho tutti, io ho sì, quasi tutti.
Camillo,
quasi tutti Marcuse, posso poi parlare del Bazzo, Ivano?
Sì.
Finalmente un quotidiano ha invertito la tendenza. Se, se non vetti di santi, di beati, il Sole 24 ore,
sì, sì,
dal 12 di ottobre comincia a distribuire i fumetti erotici di Manara.
Sì, eh?
Sì, nel senso che è un buon segno, piuttosto, sai, che ti trovi i testi pallosi di teologia. C'è ad esempio, non so più quale, il Corriere della Sera, che ha regalato la Bibbia.
Sì, ho visto in libreria. Sì,
che ha regalato la Bibbia con Gianfranco Ravasi, vabbè,
sì,
dai.
Sì, sì.
Almeno il Corriere delle, almeno il Sole 24 Ore ha bilanciato giustamente, e mi sembra più religioso i fumetti di Manara, anche perché è un bravo disegnatore.
Sì.
Dal 12 di ottobre cominciano a dare i fumetti di Manara, perciò non compratevi la Bibbia, compratevi il Manara. Insomma.
A proposito, guardate che fra poco gli abolisce anche il purgatorio, eh?
No, ma quello che mi interessa, cioè quello che interessa i cattolici, sai, chi abolisce è il paradiso. Cioè, sono fregati, non sono l'inferno.
No, perché siccome che, essendo un manichesto, almeno, volendo il purgatorio, gli dice, sei costretti, diciamo, a star, andare a star meglio dopo che muore, no?
Ma sai qual è il problema? Cioè, l'abolizione di queste, diciamo, entità è derivata dal fatto dell'alleanza con l'Islam, cioè Ratzinger, al di là delle polemiche superficiali che sono secondarie, l'intesa con l'Islam è molto forte, e logicamente, sai, di fronte all'Islam che ha soltanto un al di là, che se tu sei morto in positivo, cioè non puoi proporre il limbo, non puoi proporre il purgatorio, cioè devi chiaramente dire, tu vai, se tu muori da buon cristiano, da buon combattente per la fede unica,
esatto, sì,
vai nel paradiso.
Sì, anche perché cristiano vuol dire soldato, mille
sì,
di Cristo, insomma,
esatto,
sì, un soldato di Cristo, insomma, il pagano è uno, un, nel testo c'è, cioè, l'etimo è nato in un borgo, nato in,
sì,
un paese, insomma,
esatto, etimologicamente, anticamente era, definiva quelli dei paesi.
I paesi,
poi in termini religiosi, sì, è stato preso un insulto, sì,
sì, dopo nei paesi circondati, cioè delimitati da,
esatto,
da sacri confini, insomma, ecco,
esatto,
come se volete.
Va bene,
va bene così.
Ciao Ivano,
ciao,
ciao.
Sì, difatti. Pronto? La tendenza è...
Pronto?
Certo.
Ciao Claudio.
Ciao Paolo.
Senti, siccome adesso è il periodo della vendemmia, posso parlare un po' del Dio dei Torchi? Del culto dionisiaco.
Ti diavola.
A proposito, Zucchero ha fatto una nuova canzone e la promozione si chiama Bacco per Bacco.
Allora, questo intervento... Senti Francesco, questo intervento voglio dedicarlo a te.
Grazie.
E spero che non ci sia qualche islamico o cristiano fondamentalista all'ascolto che mi venga a sgozzare, perché parlerò delle menadi, no? Quando
sì,
dice, per esempio, Euripide, che dice Zeus generò un dio dalle corna di toro e lo incoronò con corone di serpenti e le baccanti, da allora lasciarono i capelli sulle spalle scarmigliate e si cinsero con serpenti che lambivano loro le gote, tale e quale alle madone cristiane e alle islamiche, no, proprio precisi,
vero?
Allora parto dall'inizio, allora parto dagli epiteti, allora liber era l'epiteto latino
liber pater, sì,
il liberatore significa, oppure era chiamato anche bromio, colui che fa strepito, oppure l'Enae, come ho detto prima, il dio dei torchi. Allora, se diamo ascolto ad Orazio, il grande poeta latino, anche Omero era un amante del vino, dice infatti su una sua lode, «Laudibus arguitur vini vinusus Omerus», dalle lode del vino si arguisce un Omero amante del vino. Ah, apro una piccola parentesi. Io aborro la figura dell'ubriacone, dell'avvinazzato da osteria, che è proprio l'emblema, no? L'emblema del passaggio dal culto dionisiaco, cioè dal culto del nettere di Dioniso, al culto cristiano, al sangue di Cristo, la perdita proprio del valore del culto di Dioniso. Ecco, allora va avanti Orazio dice ancora, le dolci camene, cioè le antiche divinità italiche che poi sono state assimilate alle muse, no? Allora dice testualmente, perché scusate perché qui ho un testo che è scritto in latino, non, cioè non è per fare il saccente, ma
no,
in latino.
Fai tranquillo.
Allora dice, vina fere dulce soluerunt mane camene, traduco un po' la Carlona, dice, le dolci camene presero l'abitudine di odorare di vino fin dal mattino. Per cui anche le muse, secondo Orazio, fin dal mattino odoravano di vino. Prosegue sempre Orazio. Forum mandavo secchis. Agli affari del foro invierò i secchi, cioè gli estemi. Adimam cantare severi. Ma toglierò il cantare, cioè la facoltà del poetare ai severi, agli austeri, cioè agli astemi. E conclude, hoc simule dixi, non cessavere poete notturno certare deo putere diurno. Non cessarono i poeti nel notturno lottare con il vino, di olestare di vino anche di giorno. Ecco, il culto dionisico preso come il plenum deum, che è il corrispettivo, il simmetrico dell'entheos, l'enthusiasmos greco. Quando si fa una cosa con entusiasmo, cioè l'invasamento di un dio, quasi una gravidanza del dio che ti incita e che ti sprona a fare qualcosa con entusiasmo, che è il contrario, ripeto, dell'avvinazzato, dell'ubriacone cristiano fallito, ecco, tengo a sottolineare, io aborro veramente la figura dell'ubriacone, dell'avvinazzato che, ripeto, è l'emblema della società cristiana con l'avvento del cristianesimo. E con questo vi saluto, ciao a tutti.
Ciao Paolo, grazie infinite, ciao.
Sì, beh, visto appunto sempre delle vendemmie, anche giusto ricordare Bacco, che è una grande divinità appunto di questo periodo, anche perché Bacco rappresenta sempre legata a dei culti di mistero, di trasformazione e del fatto che è sempre un rituale collettivo. Bisogna ricollegarsi anche alle stagioni, al ciclo delle stagioni, al ciclo dei tempi, con divinità che abbiano questo legame, che abbiano questa manifestazione. D'altronde poi Bacco penso che sia una divinità che facilmente si ricorda e che facilmente appunto emerge anche dalla conoscenza delle persone.
Ultima telefonata brevissima, pronto?
Ciao, dimmi.
Ciao, per fare adesso, Paolo mi ha fatto venire in mente dei inni, dei culti, per fare un'ara in casa, se puoi...
Certo che puoi, ti dedichi un angolo della casa e ci metti sopra le cose che piacciono a te.
Ok, perfetto, no, perché c'è una domanda che vuoi fare ancora una volta.
Io sono stato in Grecia e purtroppo in Grecia mi sono comprato delle statue, sì, delle statue greche, no? E io mi sono preso temi e poi ne ho preso un altro paio che le ho date a persone. Perfetto. Però ti dico, in Grecia tu ne compri a decine di statuette. Basta mettersi in comunicazione eventualmente con gli amici greci e loro te ne mandano anche in contrassegno quanti vogliamo, insomma. Ma qua in Italia non c'è quasi niente, sai.
Ivano, una cosa che puoi fare, io ad esempio lo consiglio, ti fai delle belle camminate nei boschi e recuperi qualche radice, qualche albero, qualche ramo dalla forma molto strano, ma qualsiasi ramo va bene, però dalle forme molto strane, sai che c'è delle radici. Queste qua di sotto venivano addobbate con dei nastri colorati. Una volta che tu li addobbate con dei nastri, colorati e li racchiudi all'interno di qualcosa con un panno, riesci appunto a fare un piccolo altarino.
Un'ara.
Velocissimo, un'altra informazione. Ti ricordi le vecchie 100 lire?
Sì.
Sopra c'era Atena. Sulle vecchie 50 lire c'è Efesto,
esatto.
Sulle attuali 10 centesimi c'è Venere,
sì.
Sui 10 centesimi, credo siano 10, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma prendilo per buono, greci ci sono, c'è la civetta di Minerva, su un'altra irlandese ci sono le arpe celtiche. Cioè, se tu guardi le monete, gli euro internazionali, per esempio sulla Francia credo ci sia libertà su uno, cioè trovi tante divinità pagane o simboli pagani.
Sì. Come a Lancia, adesso mi fanno una macchina, a Lancia adesso Musa Diva, se
Musa Diva, sì. Ok,
va bene.
Chiudo.
Ciao.
Ciao.
Niente, io la trasmissione naturalmente la chiudo qui perché siamo arrivati alla fine, forse arriverà Alvise. Francesco, di tutto quello
che ricordo i due appuntamenti che sono appunto, allora giovedì 12 ottobre alle ore 21, Monte Grotto Terme, pub Imbolc, in via Aureliana, c'è il mutto dei pagani dei Vicani del Vento, un incontro appunto pubblico per conoscersi e discutere. Ricordo che venerdì 20 ottobre alle ore 20:30 a San Diego, biblioteca comunale, ci sarà la presentazione del libro di Silvano Lorenzoni contro il monoteismo con un saggio sulla religione animale. La conferenza è aperta a tutti, San Diego è facilmente raggiungibile, la biblioteca è proprio in centro, perciò non è difficile sbagliarla, e il libro appunto sarà lì disponibile, ci sarà anche l'autore che parlerà di questo testo che ormai ha avuto parecchie edizioni, che comunque è stato attualizzato e aggiornato, con l'inserimento di questo testo nuovo, di questo nuovo
hai
saggio.
Hai qualche altra informazione, Francesco, no. Oltre a questo? Boh, allora chiudiamo qui la trasmissione, mando via immediatamente la... il comunicato della radio, le necessità della radio. Ciao a tutti e a risentirci alle ore 19. Ciao.